www.redigio.it e la storia continua. Sono salvati dal denaro e la vita economica quotidiana. Grazie all'azione congiunta dei francescani e delle autorità cittadine nascono nel XV secolo i Monti di Pietà. Per infrangere il monopolio degli ebrei, contrastare gli usurai e alleviare la sorte dei bisognosi. L'idea circolava da un po' di tempo e riguardava un problema antico, il bisogno del credito. Sul finire del Medioevo, la necessità di anticipazione di piccole somme di denaro era molto sentita nelle città, benché fossero in funzione ormai da secoli i banchi degli ebrei. Se a lanciare l'idea nelle piazze veniva uno dei più noti e efficaci predicatori del tempo, come Michele Carcano, Marco da Montegallo o Bernardino da Feltre, il risultato era presto ottenuto e nel volgere di poco tempo, dopo il ciclo di predicazione dell'Avvento o della Quaresima, l'idea prendeva corpo e in città cominciava a funzionare un Monte di Pietà. A partire dal 1462, anno di fondazione a Perugia del primo monte, la nuova istituzione conquistò decine e decine di città, o meglio, decine e decine di città conquistarono un monte. Per centri urbani, infatti, era innegabilmente un vantaggio disporre del servizio di questo istituto, nato da una intuizione dei minori osservanti, ramo del francescanesimo, ma figlia di una secolare riflessione in ambito etico-economico, condotta non soltanto dai francescani. Prestatori nati. Di fronte alla necessità dei singoli e della collettività, la Chiesa aveva cercato di elaborare modelli di comportamento economico compatibili con i presupposti del cristianesimo, o quantomeno di conformare il più possibile i primi ai secondi. Circa il prestito di denaro valeva il principio evangelico «mutum date nihil in desperantes». Questo si trova scritto da Luca, sesto 35, in base al quale ci si aspettava che i cristiani elargissero denaro gratuitamente, cosa che in realtà nessuno era disposto a fare. Le autorità cittadine, dunque, dapprima operavano per porre un tetto all'interesse esigibile e successivamente, a partire dalla seconda metà del XIII secolo, inventarono una coraggiosa ed efficace soluzione: le convenzioni con gli ebrei. Questi ultimi, detentori di un capitale liquido che difficilmente avrebbero potuto impiegare in altri campi economici, stante le restrizioni poste dalle regole delle corporazioni cristiane, si specializzarono nel campo del prestito a interesse. Le città siglavano con i prestatori le condotte, patti nei quali si stabilivano i dettagli operativi, ma anche le condizioni di coesistenza fra la parte minoritaria ebraica e la maggioranza cristiana. Accanto ai banchieri ebrei, continuarono in realtà a operare anche i prestatori cristiani, ma in molte città, nel volgere di alcuni lustri, il piccolo credito finì per essere appannaggio pressoché esclusivo degli ebrei. Le cose andarono avanti così per circa 200 anni. Nel corso di questo tempo maturarono le condizioni per una soluzione diversa che consentisse alle società cristiane di risolvere il problema senza ricorrere a chi era esterno e che nel contempo aprisse la strada a una concezione nuova del credito a partire dalle necessità dei poveri meno poveri. Per i miserabili, infatti, non poteva funzionare altro che l'elemosina, perennemente richiamata. Senza fini di lucro. Ma perché considerare alla stregua dei più miserevoli anche donne e uomini in momentaneo stato di bisogno, oppure indigenti che avrebbero potuto uscire da tale stato se adeguatamente sostenuti? Costoro necessitavano di un trattamento diverso dall'elemosina, ma anche di condizioni di credito meno onerose rispetto a quelle praticate dai banchieri privati, cristiani o ebrei che fossero, che esigevano interessi pari al 20-30%. Il primo problema da risolvere era di trovare il capitale da usare per prestiti a miti condizioni. Il secondo era impiantare un servizio razionale e durevole. E il terzo, che in realtà era il problema dei problemi, consisteva nella coerenza di una siffatta attività creditizia molto simile nel modo di funzionare alla tradizionale attività dei banchieri, con i presupposti del cristianesimo. Di tutto questo si fecero carico i minori osservanti, portando di città in città l'idea del monte corredata dal necessario per a realizzarla e a renderla stabile nel tempo. Il predicatore, una volta denunziati i pericoli della vanità, dell'avarizia e del mantenimento dei patti con gli ebrei, proponeva di costituire un monte di pietà, vale a dire un cumulo di risorse raccolte invitando la cittadinanza e le autorità a offrire denaro e beni al monte in vista della costituzione di una riserva a disposizione di quanti, benché poveri, potevano offrire come garanzia di restituzione credito, un pegno che valesse almeno un terzo in più della somma ottenuta. Si potevano rivolgere al monte solo gli abitanti della città o di aree predefinite dal contado, e i clienti dovevano giurare di fare un uso moralmente ineccepibile al denaro ottenuto, a quello a credito, che andava restituito entro 6-12 mesi. Trascorso questo periodo, il pegno sarebbe andato all'asta. Ogni operazione doveva ricevere una regolare attestazione da parte di appositi funzionari nei libri del monte, e quest'ultimo avrebbe potuto esigere ai clienti un interesse del 5% sulla cifra prestata a titolo di rimborso delle spese sostenute per pagare i dipendenti, l'affitto della sede, i libri, le candele e così via. Questa richiesta suscitò perplessità e polemiche che durarono oltre mezzo secolo. www.redigio.it e la storia continua.